Le 8.31, Radio Luna, in questo mercoledì 15 di ottobre. Roberta, gli onori di casa per il sindaco in onda.
Allora, buongiorno, buongiorno sindaco. Con noi, come sempre, il mercoledì, il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgio. Oggi però diamo il benvenuto anche a Daniele Vicario, esperto di politica, già direttore della provincia, oggi in forza al Corriere di Latina, che ci aiuterà a capire qualcosa di più delle vicende politiche di questi ultimi giorni. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Allora, vi prego di avvicinarvi un po' di più al microfono perché la mia voce esce prepotente rispetto alla vostra. Oggi vogliamo parlare del voto delle provinciali, ne vogliamo parlare, la competizione elettorale, diciamolo, ha appassionato soltanto i politici o chi per lavoro segue la politica. A mio parere, e parlo da cittadina prima di tutto, è stata molto distante dalle persone. Ne vogliamo parlare oggi perché comunque il voto di queste elezioni provinciali ha avuto un riflesso anche sul comune, quando il governo Monti probabilmente aveva parlato di abolizione delle province, non so se siete d'accordo, molto probabilmente nessuno di noi aveva pensato a questa soluzione di mezzo, con l'ente che resta svuotato di alcune funzioni, ma che sostanzialmente resta al suo posto. Pensavamo che sarebbero state realmente abolite. Vogliamo parlare oggi anche della metro, della metropolitana leggera di superficie, e per chiarire se è possibile, sindaco, una volta per tutte, che cosa sta succedendo con questa metro, con questo progetto. Ieri c'è stata la risposta della Regione alla sua lettera di alcuni giorni fa, e poi parleremo come sempre di calcio con le ultimissime. Daniele, allora, le provinciali ti hanno appassionato?
Beh, non mi hanno appassionato per niente, hanno appassionato forse più la classe politica, che si è ritrovata a decidere quasi, diciamo, in senso ovviamente metaforico, rinchiusa in una stanza, a decidere appunto questo che è il nuovo consiglio, insomma, provinciale di 12 persone e i candidati presidente. Insomma, non è stata un'elezione appassionante, anzi devo dire che dal punto di vista dei cittadini c'è stato grande disinteresse e molta rabbia per quella che è stata una riforma farsa. Questo è assolutamente evidente, anche perché probabilmente prima che le nuove province entreranno in vigore così come sono organizzate servirà altro tempo e sicuramente serviranno altri soldi. Tra l'altro, io, se devo dirti la mia, non sono favorevole all'abolizione delle province così come sono concepite, né nella nuova riforma ma neanche, diciamo, in senso generale, perché ritengo che gli sperperi siano altrove, per esempio in una regione che continua a gestire enormi quantità di denaro e che invece dimentica quello che dovrebbe essere il suo ruolo principale, ossia quello di legiferare, insomma.
Non sei naturalmente il solo a pensarla così. Sindaco, brevemente, che cosa cambia oggi? Lo spieghiamo a chi ci ascolta. Con questa nuova provincia, il Consiglio di 12, il nuovo presidente Eleonora Della Penna.
Ma io condivido benissimo l'analisi fatta da Vicario, perché l'articolo 1 della Costituzione dice in maniera molto chiara della sovranità popolare. Questa riforma è una riforma farsa, una riforma che ha tolto la sovranità popolare, perché hanno votato in nome e per conto di oltre 500.000 abitanti, hanno votato soltanto 500 persone, hanno votato la classe dirigente, che ha dato un segnale politico. La vittoria di Eleonora Della Penna è un segnale politico di un vento che cambia, di un centrodestra che è in difficoltà, ma poi andiamo a vedere bene, abbiamo un consiglio ingessato perché abbiamo 6 e 6 e una riforma che darà alla provincia soltanto le competenze sull'ambiente, sulle scuole e sulle strade, ma tra l'altro una riforma che non è che si realizza oggi con il voto, quindi ci sarà ulteriore tempo, saranno in carica soltanto 18 mesi, quindi un errore totale da parte della legge Delrio. Una legge che, come vedete, anche con la riforma del Senato ha un obiettivo ben chiaro: togliere la sovranità popolare ai cittadini, togliere il voto ai cittadini. L'abbiamo fatto con la provincia, lo faremo in futuro col Senato, perché è più facile decidere in una stanza i nominativi, decidere alle segreterie, di far decidere all'apparato, poi un apparato che molto spesso è distante, anzi ha detto bene Vicario, con i cittadini che sono arrabbiati. Certo che i cittadini sono arrabbiati, perché ancora di più queste riforme fanno un distacco enorme fra la politica e il cittadino, quindi il popolo.
Bene, torneremo tra poco a parlare di questi e altri temi. E sindaco, il disco del buongiorno alla cittadinanza.
Ma un disco da un titolo emblematico, visto che parliamo Tutto scorre, Negramaro.
Luna.
Ed eccoci tornati in diretta alle 8.40 in questo mercoledì 15 con il sindaco in onda, Roberta.
Eccoci qui, torniamo a parlare delle elezioni provinciali, lo facciamo leggendo qualche titolo subito dai quotidiani locali. Comincio da un titolo ieri sul Messaggero, perché era un'intervista al sindaco di Latina. Crisi in comune di Giorgi, serve la verifica ma non accetto ricatti. Il sindaco a Forza Italia, l'unico argomento è ultimare il programma. Oggi sul Giornale di Latina, pagina 2, gli scontenti che fanno tremare il comune, effetti a catena sugli umori dei politici di Latina, veti incrociati, sospetti smentite, dichiarazioni roventi in Piazza del Popolo. L'UDC chiede una verifica di governo, mentre da Fratelli d'Italia arrivano segnali di nervosismo della base dei consiglieri, tra la base dei consiglieri vertici del partito. Cominciamo da qui, sindaco. Insomma, queste elezioni provinciali hanno messo in crisi il comune?
Ma queste elezioni provinciali hanno decretato una cosa molto importante, hanno decretato un cambiamento politico, la vittoria di Ronaldo Della Penna, a cui vanno i complimenti come un abbraccio allo sconfitto, all'amico Cosimino Mitrano. Come dicevo, è un segnale politico, non è un segnale di suffragio elettorale dei cittadini, un segnale politico ben chiaro, dove il centrodestra ha perso per quanto riguarda la figura del presidente. Quello è il segnale vero, è il segnale chiaro che deve far riflettere tutto il centrodestra, un centrodestra che va azzerato, un centrodestra che deve ripartire. Nessuno deve fare la politica dello struzzo, nessuno deve mettere la testa sotto e far finta che non è successo niente. È arrivato un semaforo rosso e quindi non si può ripartire. Per ripartire significa che bisogna andare ai box, cambiare e fare dei chiarimenti in questa direzione, e quindi una nuova classe dirigente per quanto riguarda il centrodestra, una classe dirigente che deve guardare più agli interessi della cosa pubblica piuttosto che agli interessi personali.
Ecco, lei ha detto non neghiamo quello che è successo, invece oggi leggo a pagina 3 del quotidiano Latina un pezzo di Tony Ortoleva: Fazzone nega la sconfitta, non chiedo la testa di Giovanni Di Giorgio, abbiamo il consenso dei cittadini. Botta e risposta poi con il leader del nuovo centrodestra sulle alleanze nei comuni. Il senatore: legge sbagliata, ma adesso verifica nel centrodestra. Insomma, Fazzone dice: non si chiede la testa di nessuno, piuttosto bisogna fare un'analisi attenta. Chi del centrodestra ha votato un candidato del centrosinistra deve farsi un esame di coscienza e dire se sta con il centrodestra o con il centrosinistra. È una questione di coerenza politica. Ne approfitto per leggere anche il titolo di Daniele Vicario sul Corriere di Latina: provinciali, Tiero risponde a Fazzone che ha detto queste cose, non ha saputo interpretare la voglia di cambiamento, mentre Di Giorgi va dalla Meloni. Allora Daniele, comincio da te. Ha ragione Fazzone in questa sua analisi? Come giudichi la risposta di Tiero? E poi sul voto in comune, che ha generato sicuramente tante polemiche, ci sono molti della maggioranza che evidentemente non hanno votato il candidato del centrodestra ma hanno preferito la Della Penna. Secondo te che significato attribuire a questo voto?
Intanto Fazzone evidentemente deve fare i conti con una situazione, quella interna anche al suo stesso partito, che in qualche modo nel corso degli anni ha perso un po' la classe dirigente, no? così come un po' tutto il centrodestra. La colpa probabilmente dei partiti che lo compongono è stata quella di non sapersi rigenerare. Tiero ovviamente tira l'acqua al suo mulino, cerca di capitalizzare il risultato. Secondo me non sarà neanche semplicissimo per il Partito Democratico avere a che fare con un nuovo centrodestra che adesso avrà ovviamente più ambizioni e anche cercherà di allargarsi. La cosa che mi incuriosisce però delle dichiarazioni di Fazzone è il riferimento al fatto appunto che i consiglieri che a Latina hanno in qualche modo votato direttamente la Della Penna devono trarre le loro conseguenze, e quindi in questo senso voglio girare anche una domanda al sindaco. Questo potrebbe voler dire che la maggioranza potrebbe ridursi ulteriormente, quindi in qualche modo potrebbe avere dei risvolti estremamente negativi per l'amministrazione comunale.
Ma io l'ho detto in maniera molto chiara, è ovvio che la situazione di Latina, che come è emerso dal voto di domenica, ha dei risvolti negativi, ha una situazione che va chiarita, tant'è vero io per primo ho detto che bisogna fare un momento di riflessione, bisogna capire che cosa è successo, perché quello che è successo è grave, quello che è successo, cinque persone hanno votato contro la loro appartenenza, quindi o siano chiari, quindi uno ne prende atto, o altrimenti bisogna fare l'inverso, quello lì di prendere atto che ci sono dei problemi enormi, ci sono problemi grossi, sicuramente una maggioranza che dimostra un senso di irresponsabilità, una maggioranza che dimostra di guardare più a logiche privatistiche o a logiche, dico ancora di più gravi, perché logiche prettamente opportunistiche, piuttosto che al bene comune e al programma sindacale di andare avanti. Da questo qua è il dato che bisogna trarre.
Quello che voglio chiederle, Roberta, scusami se mi inserisco, è se questo può portarla a trarre anche delle conseguenze dirette da parte sua.
Ma io l'ho detto in maniera molto chiara, c'è bisogno di una verifica, c'è bisogno di un confronto serio, e poi in base a quella verifica e in base a quel confronto serio vanno fatte delle valutazioni. L'ho detto in maniera molto chiara, certo non starò ai giochi di interessi dei singoli o interessi di bottega o interessi di clientelismo. La cosa più importante è il bene della città, e quindi su questo qua vanno fatte le valutazioni. È ovvio che il centrodestra esce politicamente e sul comune di Latina con problemi grossi.
Dice ancora Fazzone che il sindaco mi ha detto che entro 3-4 giorni intende convocare la maggioranza per guardare in faccia tutti e capire se andare avanti o fare altro.
Ma io questo qui è ovvio che va fatto all'inizio della prossima settimana. Sicuramente bisogna capire quello. Innanzitutto bisogna fare l'analisi, perché oggi basta vedere i giornali, c'è una corsa continua a caccia delle streghe, perché è ovvio che i consiglieri devono rispondere del loro atto di grandissima responsabilità, e chi l'ha fatto si deve assumere le proprie responsabilità e le proprie colpe.
E allora, sindaco, adesso è il momento di un altro bel disco che lei sceglie dalla sua personale playlist che ha nel suo iPod, quindi...
Sì, io andrei su un pezzo prettamente oggi da hit, primo posto in classifica, un gruppo che mi piace tantissimo, U2 con The Miracle.
Torniamo in studio con il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, con Daniele Vicario che ci sta aiutando a raccontare gli ultimi giorni della politica a Latina e provincia con le elezioni provinciali. Allora, tra le note di colore così di queste giornate c'è quella raccontata su richiesta di un giornalista, bisogna dirlo, dalla neopresidente della provincia Eleonora Della Penna, che l'altro giorno, forse è stata una delle prime volte che questo è accaduto, non ha ricevuto la telefonata dello sconfitto. A domanda precisa, Cusani l'ha chiamata per complimentarsi per la sua vittoria, lei ha detto no, non ho ricevuto nessuna chiamata. Accade raramente, vero? E lo sconfitto in genere fa sempre una telefonata, Daniele?
Ma in realtà devo dirti una cosa che riguarda direttamente proprio la Della Penna, perché quando è diventata sindaco, Carturanna, che era lo sconfitto, così dice lui, la rincorsa per giorni per farle gli auguri, non ci è riuscito perché non gli ha mai risposto al telefono, e lui per tutta risposta le ha inviato un mazzo di fiori con un lungo biglietto di felicitazioni per l'incarico ottenuto, per cui forse è stata ripagata in qualche modo indirettamente un po' con la stessa moneta.
Allora, vogliamo raccontare così anche per divertirci un po' su queste vicende politiche che sono tanto distanti dalle persone, ma che purtroppo hanno un riflesso molto pesante sui cittadini. Vogliamo raccontare un po' di gossip di queste ultime giornate. Abbiamo letto di fughe, di messi comunali che cercano di notificare atti, eccetera. Daniele, raccontaci qualcosa.
Ma insomma, diciamo che ha tenuto banco in qualche modo la vicenda di Cusani, no? Che a prescindere dal gossip rappresenta anche una situazione personale, ovviamente, insomma, con le vicende giudiziarie e tutto quello che ne è poi insomma che è accaduto. Certamente è stata decisamente singolare lo scenario che un po' tutti, devo dire, anche nel centrodestra, anche i vertici del centrodestra in qualche modo sono stati piuttosto così perplessi dalla scelta di Cusani di andare in provincia, di sentirsi in qualche modo reintegrato in virtù del fatto che appunto questa durante la sentenza di appello era caduta in qualche modo l'accusa di il reato di abuso d'ufficio, per cui lui si sentiva reintegrato. In realtà c'era una seconda sospensione che incombeva da parte del prefetto, poi c'è la polemica se il prefetto poteva o meno sospenderlo, però insomma Cusani ha deciso di andare, poi come sappiamo le cronache hanno raccontato, nel suo ufficio, di farsi fotografare, della serie ho ripreso, no, in qualche modo lo scettro, è durato 12 ore, poi è arrivata la nuova sospensione ed è nuovamente finito tutto. Poi tutto si è chiuso con la scena dell'ex presidente che è andato, come sappiamo, al seggio domenica, ha chiesto di votare, ha litigato con persone che in qualche modo erano suoi strettissimi, anche strettissimi collaboratori, insomma i componenti del seggio erano veramente strettissimi collaboratori dell'ex presidente, con la scena che il prefetto doveva notificare la sospensione, la seconda sospensione di Cusani a De Monaco, che ne doveva prendere atto. De Monaco scappava, si racconta di De Monaco che scappava negli uffici della provincia per non farsi trovare, il messo che gli correva dietro e lui si chiudeva nelle stanze, insomma adesso non so quanto sia così, più o meno lui su Facebook ha detto che non è vero e via dicendo. Io invece ho trovato anche molto simpatica la ricostruzione fatta dal Messaggero su questa storia, che è stata decisamente interessante. Insomma, devo dire che non ci siamo veramente fatti mancare nulla. Lo scenario, in qualche modo, qualcuno l'ha ricondotto a una pellicola cinematografica, sindaco, è stato quello della caduta, quindi negli ultimi giorni proprio prima del cambio di rotta in qualche modo di quell'ente che per 10 anni, ma io aggiungerei per 20 anni di governo del centrodestra, visto che prima c'era Pari De Martella, Cusani era in giunta con Pari De Martella, il vice era Fazzone, per cui non è che insomma erano perfetti sconosciuti, ecco, dopo 20 anni in qualche modo ha cambiato rotta, anche se con una legge che non ci piace.
Allora, sindaco, lei che cosa ne pensa? Abbiamo perso un po' di lucidità, cioè quando si è sotto pressione si perde lucidità anche in politica.
Ma a me la cosa che mi ha dato veramente fastidio è proprio il fatto che i fischi e le ingiurie a Cusani quando era lì sul seggio da persone che fino a ieri erano lì a stendergli il tappeto rosso. Io vi posso raccontare non un gossip ma un piccolo aneddoto del mio studio legale. Eleonora Della Penna è stata mia praticante di studio per oltre 3 anni, uno studio legale che ha eletto un sindaco, anzi due sindaci, perché Cisterna e il presidente della provincia, quindi con Eleonora mi lega un vecchio rapporto, e devo dire insomma che questa ragazza di strada ne ha fatta veramente tanta, da piccola praticante presso uno studio di provincia, oggi col doppio ruolo sindaco di Cisterna e presidente della provincia.
E allora sono aperti i corsi da sindaco nello studio di Giorgio, quindi se volete iscrivervi.
Nuovi praticanti per future poltrone da sindaco.
Allora, sindaco, arriveremo a segnare orario con questa bella canzone che è andata a ripescare proprio da un disco di legno.
Sì, adesso è il momento del vintage, una icona della musica italiana, Rino Gaetano, Gianna.
Sindaco, allora, senza perdere tempo, sono anni e anni che sogniamo di avere un collegamento veloce con la stazione di Latina, ci hanno fatto sognare la metro, ce l'hanno fatta vedere impacchettata in comune, abbiamo letto tante critiche su questo progetto, qualcuno invece era a favore. Ma della metro nessuna traccia, e comunque noi ne parliamo ancora perché in questi giorni lei ha scritto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere se erano in qualche modo a favore volevano sostenere questo progetto anche economicamente, perché c'è una parte che dovrebbe coprire del costo del biglietto che dovrebbe coprire la regione. E ieri è arrivata una risposta del consigliere regionale Pontino Enrico Forte, che ha detto manca un piano di sostenibilità finanziaria. Insomma, questa metro si fa, non si fa, a che punto siete?
Allora, io ho scritto in maniera molto chiara a Zingaretti, non chiedendo un sostegno ma di una chiarezza, cioè ho chiesto a Zingaretti se ha intenzione di ottemperare alla delibera che è stata approvata dalla giunta Polverini, quindi farla diventare linea Codral, oppure dire quanto è il rimborso chilometrico, quindi di fare chiarezza su questi due punti. Il piano di sostenibilità economica c'è, lo sappiamo benissimo, parliamo di 7,5 euro a chilometro, quindi per un costo di 7,5 milioni di euro l'anno. È ovvio che le critiche sono tutte quante giuste, è ovvio che se non c'è una chiarezza, quindi una definitiva risposta sulla regione, la metro non può essere fatta. Poi se andiamo a leggere la risposta del consigliere Forte che parla sostenibilità economica, ma soprattutto poi parla anche di rimodulazione del costo chilometrico, ed è quella lì la cosa che noi chiediamo. Quindi io l'ho detto in maniera molto chiara, la metro non si fa così com'è. È ovvio che alla Regione Lazio io devo chiedere due cose: o ottempera alla delibera, oppure ci dice quanto è il costo chilometrico. Non ci scordiamo che per Roma il costo chilometrico è di 5 euro a chilometro per quanto riguarda le metropolitane, quindi capire se questo rimborso sarà anche per quanto riguarda Latina. Parliamo a Latina di quasi 4 milioni di euro per TPL a fronte di 1,550 miliardi che vengono dati per la Regione Lazio. È stata finanziata la teleferica di Rocca di Papa per quanto riguarda 9 milioni. Io l'ho detto in maniera molto, molto chiara, così come quel progetto è sbagliato, così come quel progetto non è sostenibile, è meglio affrontare la causa legale, che tra l'altro sarà esorbitante come richiesta, ma vedrete che poi abbiamo molti motivi di difesa su questo punto. Quindi io attendo che Zingaretti con Civita, che tra l'altro mi ha detto che ci sarà una risposta ben chiara per quanto riguarda la Regione Lazio, e in base a questa risposta io andrò in Consiglio Comunale e dirò la parola definitiva su questa opera.
Se fosse ripreso da lei non avrebbe investito, insomma,
non avrei investito sul progetto.
E la questione della causa non rischia di compromettere ulteriormente le finanze del comune? Il bilancio è stato lacrime e sangue, 20 milioni di euro, di più di 20 milioni di euro di debiti, insomma una serie di problemi piuttosto pesanti. E le chiedo, visto che ci siamo, i soldi della metro sono nei 20-23 milioni di euro di debiti del bilancio che avete appena approvato?
No, allora i soldi della metro non sono nei debiti che abbiamo appena approvato, perché io ho fatto una nota personale dicendo che, visto i tavoli che abbiamo fatto sia con la Regione sia con il Ministero, il credito della metro di quei famosi 3,8 milioni per il primo SAL non è un credito liquido certo ed esigibile. Sarebbe molto più grave per le casse dell'ente fare l'opera così com'è e avere un costo per ogni anno, mettere a budget tra nel 2017-2018 7,5 milioni di euro, qui a fronte di un recupero di circa 3 milioni, quindi significherebbe avere un buco di 4,5 milioni per 30 anni, significa certificare il default dell'ente. Sulla causa, che sicuramente la richiesta da parte della Metro Latina sarà faraonica, ma poi...
Ma vi siete fatti due conti, quanto può ammontare questa causa?
Allora, loro sicuramente chiederanno l'intero importo, perché a chiedere...
Te lo ricordi, vale a dire?
Allora, per quanto riguarda l'opera parliamo del CIPE 81 milioni, quindi 40 milioni per quanto riguarda la parte privata. Però capite benissimo che siamo in sono stati ordinati dei vagoni senza l'approvazione del quanto riguarda il discorso legato al SAL e quanto riguarda l'opera non è nemmeno iniziata, quindi già questo qua è il primo atto di difesa, e quindi qualcuno ci dovrà spiegare perché sono stati ordinati. Due, l'opera non è iniziata, quindi eventualmente ci sarebbe soltanto il danno, danno biologico e il mancato avviamento. Quindi motivi di difesa da parte dell'ente ce ne sono molti, e sicuramente fatevi un po' il conto quanto fa 7,5 milioni di euro per 30 anni, è meglio pagarne 7-8 come causa. Tra l'altro io ho anche seri dubbi che poi venga condannato definitivamente l'ente, perché secondo me elementi, questo qua poi sarà l'avvocatura del comune a dirlo con l'atto di difesa, ci sono anche molti appigli su cui si può difendere l'ente stesso.
Ecco, allora continuiamo a parlare.
Ci sarebbe un'ascoltatrice che, sempre in tema di mobilità, fa una domanda e più o meno fa una preghiera. Non sapevo se il sindaco in questo caso sia il referente principale, ma voleva far sapere che attraverso proprio magari qualche assessore ai trasporti pubblici, qualcuno si lamentava molto del servizio di pullman urbano e extraurbano, soprattutto extraurbano. Il Cotral dice: mettono a rischio la vita dei passeggeri, nemmeno nelle Filippine li lasciano a piedi. Mia figlia lavora a Roma, per l'ennesima volta stamattina il pullman è completamente fermato, è stato fermo perché perde olio e ora sono tutti bloccati sulla pontina tra cattivo odore e bruciato, pericolo di essere investiti, possibile che i politici che conoscono ci conoscono solo quando ci sono le votazioni, mandando lettere con scritto caro amico eccetera. Ci piacerebbe che qualcuno facesse qualcosa per questo problema.
Allora, il Cotral è di competenza esclusivamente regionale, il sindaco non ha nessuna competenza e nessuna responsabilità, è il trasporto pubblico della regione Lazio ed è quello che poi si dovrà esprimere anche sul discorso della metropolitana.
Quindi Franca può scrivere alla regione,
all'assessore Civita oppure al presidente Zingaretti.
La faccia pure lei una lettera d'accompagnamento, già che c'è.
Molto volentieri, perché ne abbiamo fatta più di qualcuno.
Sono tanti che da Latina partono ogni giorno.
Ma non solo, ci siamo anche lamentati perché qui a noi abbiamo il deposito Cotral qui a Latina, sono tutti quanti mezzi obsoleti e fatiscenti, quindi sicuramente quando incontreremo l'assessore civica rafforzeremo la preghiera della nostra radioascoltatrice.
E allora, sindaco Roberto, io passerei alla pagina, quella che i nostri ascoltatori tifosi e comunque sportivi attendono, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa.
No, non voglio aggiungere niente, ma voglio invece parlare di un'altra cosa che ci farà da ponte così verso dalla metro al calcio, perché fra pochi giorni, venerdì, uscirà in radio,
sì,
il singolo di Tiziano Ferro,
certo,
il nuovo singolo di Tiziano Ferro, Senza scappare mai, un inedito registrato a Los Angeles che esce a 3 anni di distanza dall'Amore è una cosa semplice, che come sappiamo ha vinto 8 dischi di platino e da noi si potrà ascoltare a partire dalla mezzanotte un minuto, abbiamo detto, quindi
sì,
ci siamo impegnati, a mezzanotte si potrà ascoltare questo disco qui su Radio Luna. Che cosa dire a Tiziano Ferro, sindaco, orgoglio di Latina?
Tiziano è il nostro orgoglio, ormai un artista di fama internazionale, un campione di vendita, quindi un grande in bocca al lupo per il nuovo disco di Tiziano.
Un bocca al lupo anche a Roberto Casalino, che è collaboratore storico di Tiziano, che esce proprio in questi giorni e nello nostro spazio dedicato alle novità della settimana con il suo primo singolo dal nuovo album da solista. Allora, sindaco, prima di entrare nel vivo della pagina proprio nera-azzurra, io farei ascoltare un frammento della Domenica Sportiva. Se ascoltiamo quello che è successo domenica sera, questo è Tardelli.
Notizie, perché oggi in Crotone Pescara Secco, il portiere, per uno scontro di gioco è svenuto in campo.
Beh, qui parlano ovviamente di Crotone Pescara, ma qui c'è la parte che riguarda Latina. Ecco.
Poi andiamo in Serie A.
Mi è dispettito un'immagine a Latina. Cioè, i giocatori a rapporto sotto la curva, a rapporto di che?
Questo è Civoli.
Sì,
a rapporto di cosa? Chiedere scusa ai tifosi perché si fa, no, è giusto la prestazione,
sì, ma un
ma
gesto
io
che
debba
fa,
andare a rapporto,
un gesto, non è una...
cioè basta con queste
domenica
scene.
Domenica scorsa
continueranno a ripetersi.
Ci sono le immagini dei giocatori
domenica
sotto la curva, questo è Marco Tardelli.
Guarda, acceleriamo che
ma non
ci aspetta ancora una Juve
rispetto
Roma.
Rispetto dei tifosi, è giusto, ma questi non mi chiami a rapporto se io corro in campo e do tutto quello che ho. Chi sei per chiamarmi a rapporto? Mi chiamerà a rapporto il presidente.
Ma proprio il rapporto che è sbagliato.
E questo è Mondonico, il Mondonico che invece difende, dice, avranno i motivi loro.
I motivi di chiamare a rapporto
o i giocatori di andare sotto la curva. Perché dobbiamo condannare gli uni o gli altri?
Possiamo
magari.
Ecco, questo dimostra che comunque l'ambiente in questo momento, sindaco, non è proprio dei più rilassati, no?
Io ero allo stadio e questa cosa che racconta Tardelli con Civoli non è vera, perché il Latina è uscito sconfitto con il Bologna,
immeritatamente.
Immeritatamente, perché un bruttissimo primo tempo, tra l'altro anche un rigore sbagliato, poi un grande secondo tempo, un gol annullato immeritatamente, e i giocatori sono andati sotto la curva, proprio perché era la prima di mister Breda, a prendersi anche gli applausi, perché veramente per un momento c'è stato un momento proprio di sconcerto da parte di tutto quanto lo stadio, e poi alla fine sono cominciati ad esserci gli applausi. Io invece mi ricordo episodi, uno è successo anche a Latina, non ce lo scordiamo, l'anno scorso, quando i giocatori del Padova lasciarono le maglie sotto la curva dei supporter proprio allo stadio Francioni. E episodio ancora più grave fu quello al Marassi con i giocatori del Genoa. Quindi, insomma, Tardelli e Civoli forse
hanno
una memoria corta, ma soprattutto hanno preso un abbaglio per quanto riguarda Latina.
Ecco. E a loro, comunque ieri a loro ha risposto Simone Farelli, che è stato il protagonista della conferenza stampa di metà settimana del Latina Calcio, e ha parlato proprio di questo episodio. Dice: la gente ha voglia di vivere anche quest'anno qualcosa di importante, ma parlare di una piazza che vuole troppo mi sembra eccessivo, non è così. Domenica ho visto qualcosa di bello e raro, i ragazzi della curva ci hanno applaudito chiedendoci di ripartire dal secondo tempo giocato col Bologna.
Ha fatto un'analisi giustissima Farelli, perché proprio questo qua è successo, c'è stato un incoraggiamento da parte della curva nei confronti dei giocatori.
Era giusto
di tornare umili e cercare di riportare quel bel percorso dell'anno scorso.
E allora, Sindaco, quali sono i consigli che le si sente di dare alla squadra, soprattutto in Breda, conosciamo?
È un momento particolare, è un momento difficile, si è partiti con una grande ambizione, quella di arrivare in Serie A, ma proprio quando tu hai grandi ambizioni ti trovi impantanato a fondo classifica, che devi tirare forza, devi tirare fuori il carattere, umiltà, e giocare partita dopo partita, dove l'obiettivo deve essere quello della salvezza, l'obiettivo deve essere quello di fare un buon campionato. Quindi tutti quanti devono mettere la cenere in testa. L'anno scorso è stato un anno irripetibile, quest'anno dobbiamo ripartire. Mister Breda sicuramente ha questo carattere, è capace a fare usare, l'abbiamo visto già nel secondo tempo, una squadra completamente differente, l'entrata di Dudu ha avuto un impatto sulla partita, e veramente Latina, se vinceva 4-2 sabato, non avrebbe rubato niente.
E allora penso che possiamo a questo punto passare direttamente
a cosa? Alla formazione?
Alla formazione.
Certo,
alla
aspettiamo formazione. Tutti con carta e penna.
Volevo coinvolgere un attimo Daniele Vicario, che non essendo un appassionato di calcio, così è rimasto un po' ai margini di
questo. Sì, ha fatto un sudoku
in assoluto silenzio. Sì, sì.
Allora, Daniele, che sport ti appassiona?
Guarda, assolutamente nessuno, la cucina.
La cucina è uno sport che sicuramente appassiona un po' tutti.
Ho giocato, anche se mi prendono in giro quando lo dico, ho giocato un po' a tennis, diciamo, mi interessa un po', però insomma, fondamentalmente non sono un appassionato di sport, ecco, ma hai fatto una domanda cattiva.
Ma cucina benissimo, Daniele, cucina benissimo.
Così dicono.
E allora, la canzone, se non altro, che ha scelto, Sindaco, per chiudere, è una canzone che dà proprio l'idea, no, di quello che dovrebbe essere poi il monito da seguire.
Sì, Ligabue, una vita da mediano, dedicata
a chi?
Ai Blancos e Blues del calcetto, più ai Blues che perdono spesso.
Ok, allora può essere anche ovviamente un momento, cioè un incoraggiamento.
Un incoraggiamento a loro.
Un incoraggiamento, ricordiamo che il derby si avvicina, il Frosinone va molto forte, quindi cerchiamo di recuperare un po' le forze e cerchiamo di trovarci pronti per, quando è il 2 novembre, un giorno tra l'altro anche un po' triste.
Primo novembre.
La festa di ogni santo.
Comunque non sono appassionato di calcio, ma ovviamente in generale tipo Latina, ma ancora di più il primo novembre, insomma, quando ci sarà. È una vita che ho a che fare con Frosinone per ragioni di lavoro, bellissima provincia, si mangia benissimo, però dal punto di vista calcistico
forza Latina
tutta la vita,
forza Latina.
Ok, Roberta, possiamo chiudere allora?
Possiamo chiudere però facendo fare la formazione al sindaco, perché non la possiamo saltare.
Sindaco,
allora
Farelli.
Di Gennaro.
Ah, Di Gennaro, giusto, rientra dalla
Di Gennaro, Brosco, Cottafava, Esposito, Angelo. Valiani. Viviani. Crimi. Io proverei più che Rossi, proverei come esterno Pettinari.
E coppia d'attacco?
Dudu. Con Sforzini.
Bene, complimenti sindaco, ottima idea di scaletta, di la scaletta è proprio una cosa che io ce l'ho come deformazione, di formazione Ligabue,
una vita da mediano.
Grazie sindaco, appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie a Daniele Vicario.
Grazie a tutti
voi. Grazie a tutti e due.